Iniziamo il nostro incontro, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Affidiamo il nostro ascolto all'intercessione della Vergine Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Questo iniziare con appunto la preghiera a Maria mi spinge a condividere un piccolo episodio che ho vissuto appunto agli inizi del mese, perché andando a Mosca e coronando uno dei sogni della mia vita, cioè di andare al museo Tretiakov, dove ci sono le grandi icone russe, dove c'è la Trinità, quella che tante volte ho commentato, eccetera, e vederla dal vivo, e c'è questo museo. E effettivamente le icone in un museo stride un po', nel senso che le icone sono fatte per la liturgia, sono fatte per la preghiera, sono fatte quindi... E allora, meno male, ecco qui il ricordo mariano, l'icona della tenerezza, che è quella che qui anche nel centro, nella vecchia cappellina, c'era, no? C'è questa immagine, la stampa, e all'interno del museo è in una chiesetta. Cioè c'è una chiesetta in una parte del museo dove c'è questa icona, e devo dirvi che stare davanti a questa icona e pregare davanti a questa icona è una grande emozione, perché veramente è un'icona straordinaria. L'icona, sapete, una delle definizioni delle icone in generale è che sono proprio delle finestre sull'invisibile. Quasi delle aperture, no? Dove tu guardi, contempli qualcosa di Dio, ma soprattutto fai l'esperienza che è Dio che ti guarda attraverso l'icona. Sei tu alla presenza di Dio, no? Stando davanti all'icona. Tanto che, scusate questa piccola parentesi che ti allarga un po', che nell'ortodossia non c'è il Santissimo come l'adorazione, c'è il Santissimo, ma non c'è l'adorazione del Santissimo. Cioè, mentre nelle nostre cappelle, in qualche modo il centro della cappella, anche se anche nelle chiese adesso si sta tornando, no? Laddove è possibile, di una cosa è il luogo della celebrazione, una cosa è il luogo dove c'è il Santissimo e si può anche pregare davanti al Santissimo. Nelle cappelle più piccole questo naturalmente non è. Nelle chiese ortodosse il Santissimo è come era nella chiesa antica, anche per noi era così, non era per l'adorazione, era il deposito che veniva messo da parte per i moribondi, per coloro che non potevano partecipare all'Eucaristia e che magari stavano morendo, e allora si dava il pane eucaristico a loro, per i malati, per coloro che non potevano venire, ma non era per l'adorazione, non era per la preghiera, perché se ci pensate il pane è fatto per essere mangiato più che per essere contemplato, cioè ha a che fare con l'Eucaristia. Allora loro hanno che cosa? La grande iconostasi, cioè uno entra in una chiesa orientale e intanto ha icone dappertutto, e poi ha davanti a sé questa parete di icone che divide, e ci sono normalmente tre porte, una centrale e due laterali, che divide lo spazio dell'assemblea dallo spazio del presbiterio dove c'è l'altare all'interno. Poi durante la liturgia queste porte si aprono, si chiudono e loro escono, c'è una comunicazione, no? E cosa hanno poi? Che nella parte, perché poi abbiamo avuto anche, conoscendo tramite questo padre gesuita, che lui sta lì sempre in Russia, parla russo, ha tanti amici, allora il parroco ortodosso di San Pietroburgo, dove poi siamo stati anche lì, padre di 8 figli, 7 già alla luce e 1 nel grembo, e ha costruito 3 chiese, cioè uno che... E allora lui ci ha fatti entrare dietro di conoscerli, facendo una cosa veramente straordinaria, per farci vedere come. E ci ha fatto vedere che appunto loro hanno questa un'ostia per gli ammalati, eccetera, che consacrano il giovedì santo, ci mettono una goccia di vino e la lasciano seccare. E per tutto il periodo lo tengono per portarla poi agli ammalati, eccetera, eccetera. Allora, questo ritornando all'inizio, per dire l'icona che in qualche modo diventa presenza di noi a Dio, ma soprattutto di Dio a noi, quindi luogo di incontro, no? E allora quell'icona, la Vladimirskaya, cioè l'icona di Vladimir, la Madonna di Vladimir, è veramente un'icona straordinaria, eh? Cioè, quella è un'icona del 1300, 1200-1300, bizantina, non è russa, che fu donata da Costantinopoli all'allora re delle Russie, cioè ancora non era nata la Grande Russia, eccetera, e quindi viene dal mondo bizantino. Forse la più bella immagine mariana, almeno per me, poi ci sono giudizi diversi, diciamo, però specie la tradizione delle icone è veramente una. Allora, questo per partire con le donne, no? E parlando delle coppia, oggi ultimo incontro, io pensavo di proporvi tre salmi che hanno a che fare più o meno con la vita di coppia, il terzo un po' di meno, ma sempre con la vita insieme, e poi due finestre su due coppie neotestamentarie, cioè quindi su Zaccaria e Elisabetta e in particolare poi su Maria e Giuseppe. Vediamo cosa osiamo dire, soprattutto sull'ultima. E allora potete prendere il Salmo 127. Partiamo con alcuni salmi graduali. Sapete che dal Salmo 120 al Salmo 134 c'è questa parte della raccolta dei salmi che vengono chiamati salmi graduali, perché è una raccolta che aveva a che fare con probabilmente con dei gradini proprio, da lì graduali, e comunque i salmi delle ascensioni, delle salite, i salmi che i pellegrini recitavano, 15 salmi, durante il pellegrinaggio verso Gerusalemme, in particolare, almeno secondo delle ipotesi, arrivati a Gerusalemme, arrivati al Tempio, in una scala dove c'erano 15 gradini, a ogni gradino si recitava un salmo. E allora il salmo è un salmo conosciuto, Canto delle Salite di Salomone. È importante anche, piccola parentesi, oggi in uno studio ancora più attento dei salmi, anche i titoli sono importanti, mentre normalmente i titoli vengono messi da parte. Allora, attenzione, i titoli in rosso, quelli sono messi dai biblisti attuali, moderni, ma invece la parte, infatti vedete, il versetto 1 comincia con Canto delle Salite, questo invece fa parte della Bibbia. Quindi, ed è interessante perché ci dice anche in questa raccolta che alla fine, di questa raccolta di 150 salmi che più o meno antichi, cioè alcuni probabilmente veramente sono del settimo, forse anche ottavo secolo avanti Cristo, altri sono poi di preti, eccetera, eccetera, ma che alla fine era il libretto dei canti del Tempio. Quindi, come anche noi abbiamo il nostro libretto dei canti. Ed è interessante perché poi alcune volte non tutte queste annotazioni noi le capiamo, perché ci sono dei nomi che boh, e poi soprattutto alcune ci sono delle annotazioni che dicono sulla melodia di qual è la melodia di boh, non si sa, però quindi ci dicono, però ci danno le indicazioni che i salmi erano cantati, erano cantati, questo è bello, no? Cioè, tanto anche per noi. E poi erano, molti di questi erano come anche i nostri canti, noi abbiamo dei canti che sappiamo a memoria, no? A forza di cantarli li conosciamo a memoria. Così dovrebbe essere dei salmi. Noi dovremmo riprendere questa cosa e imparare almeno alcuni salmi a memoria, di saperli a memoria. Cioè conosciamo, pensate, i canti "Tu sei la mia vita", che altro io non ho, e con tutto rispetto per Ezechieli, vabbè. Però vuoi mettere un salmo con, no? E se ci pensate, no, è qualcosa che imparare dei salmi a memoria, no? Cioè come... No, ci sono dei tentativi. Poi di per sé sono stati sempre musicati, cioè nelle abbazie, nei monasteri. Per cui o con le melodie gregoriane, no? Ultimamente anche con altre cose, tentativi sicuramente questo. Però ecco, rimangono legati alle esperienze monastiche. Infatti normalmente un monaco, dato che li recita continuamente, un monaco li conosce a memoria. Però ecco, il popolo di Dio, un po' perché appunto la Bibbia la stiamo riprendendo pian piano, cioè, però non siamo, ci dovrebbero pian piano educare, no? Alla preghiera dei salmi, per esempio, no? Cioè, laddove per esempio anche nei monasteri, sì, la messa, però c'è le lodi, i vespri, come era nella comunità antica, dove nella comunità antica i cristiani che venivano dal mondo ebraico si trovavano, no, la sera o la mattina a volte, a pregare insieme, salmeggiando, leggendo, non necessariamente facendo l'Eucaristia. L'Eucaristia era una volta alla settimana. Allora da noi invece il problema è che noi abbiamo ridotto la preghiera comune all'Eucaristia. Ecco, vabbè, questa è comunque una problematica. Vediamo, speriamo nel futuro, pian piano. Allora dice, canto, vedete, delle salite, e poi ci dice di Salomone. Salomone, come sapete, questa attribuzione dobbiamo prenderla con le molle, cioè non, ecco, non sappiamo se probabilmente è attribuita a Salomone, perché Salomone era sapiente, no? Il sapiente per eccellenza nella Bibbia rimane Salomone, no? Questo è interessante, cioè come dire, anche un aspetto della sua vita che rimane, anche se non tutta la sua vita è andata così, cioè nel senso della sapienza. Tra l'altro anche Salomone ha avuto molto a che fare con la vita di coppia, no? Anzi, ce ne aveva tantissime, cioè di relazioni, eccetera. È interessante anche questo, no? Che mettendo che poi noi riteniamo, ed è, cioè che in un cammino di umanizzazione e di cogliere ciò che veramente è più umano, è più giusto, è più vero, noi crediamo nel matrimonio monogamico, ma nella Bibbia, no, cioè, se ci pensate, anche i patriarchi, no, cioè, già Abramo, no? E allora poi Isacco sì, ma Giacobbe già no, quindi c'è stato questa cosa. Sicuramente Salomone, con le... Allora, che cosa dire? Che anche se la sua vita poi è andata in negativo verso la fine, perché è morto da insipiente, però rimane questo, come dire, qualcosa che lui ha vissuto di vero, di bene, rimane nonostante tutto. E allora dice: se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non vigila sulla città, invano veglia la sentinella. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare, voi che mangiate un pane di fatica. Al suo prediletto egli lo darà nel sonno. Ecco, eredità del Signore sono i figli, e sua ricompensa è il frutto del grembo. Come frecce in mano a un guerriero sono i figli avuti in giovinezza. Beato l'uomo che ne attiene alla faretra. Non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici. Allora notate, questo salmo all'inizio sembra più una riflessione sapienziale, no? Di uno che riflette dicendo: se il Signore non costruisce la città, eccetera, e poi la seconda parte ha a che fare con i figli, due tematiche, no? La prima, se volete, è l'affidamento al Signore, non vuol dire, non è il fideismo, no, di chi così dire, fa tutto il Signore. Ci sono quelli che, sì, sì, se Dio vorrà, ok, no, ma tu che vuoi? Cioè già noi diciamo in maniera così, aiutati che Dio ti aiuta, no? Aiutati che Dio. E che dice in qualche modo questo che nella tradizione soprattutto orientale, no, viene mantenuto, cioè la sinergia. L'azione di Dio è un'azione sinergica. E se volete, anche in ogni rapporto educativo e di vita, sia verso i figli, no? Ma sia anche per le persone che in qualche modo in cui abbiamo responsabilità di aiutarli, l'aiutare una persona e no, attivarla. Ricordate quella bella frase che ogni tanto riprendo del passato gesuita, padre generale, emerito, che è ancora vivo, e noi fra poco avremo un altro emerito, per cui avremo due emeriti di padri generali, perché a ottobre c'è la congregazione generale, che ormai ha preso 80 anni, stanno andando in pensione, e quindi avremo tre padri generali, uno in carica e due emeriti. Per cui magari rischiamo di avere anche un papa, due papi così, no? Perché, se Benedetto va avanti, gli auguriamo naturalmente. E allora il nostro attuale emerito diceva che la vera autorità è quella che è capace di rendere gli altri autori della loro vita. Che è molto bella come, no? E come, no? C'è un'autorità che non è autoritarismo, ci sono figure della Chiesa, a volte per non andare troppo lontano, a volte anche dei gesuiti, cioè persone eminenti, però troppo eminenti che non permettono, che non fanno crescere. In qualche modo lasciar crescere significa anche, come sappiamo, indietreggiare, no? Per permettere che l'altro assuma la sua vita, con rischio, rischiando, no? È logico che magari su certe cose chi è più grande sa come e sa anche come non sbagliare, ma sa che certe cose uno deve capirle da sé. E allora, quindi è bello questo, no? Cioè il Salmo comincia andando a toccare quella presunzione così facile nell'uomo che tutto dipende da lui. No? Allora, i costruttori di città. No? Nell'antichità le città che dove erano, no? Quindi anche le mura, eccetera, no? I grandi re che costruivano le città, appunto ricordando San Pietroburgo è la città di Pietro il Grande, che a un certo punto dove non c'era niente, fa una città splendida, occidentale, i palazzi alla francese. No, eccetera, eccetera. Quindi come dire, l'ho fatta io. Ci sono anche nell'ambito, io parto sempre dall'ambito ecclesiale e dai preti che frequento, no, in diverse occasioni, perché sono i preti che hanno fatto la Chiesa. Tanto che anche a Bari alcune e non se ne vanno più. Ci sono delle chiese che portano il nome del prete che l'ha fatto. Poi lui è morto, ma la Chiesa è ancora la Chiesa di Don, quello lì. E allora, soprattutto poi noi uomini, no? Cioè noi perché dobbiamo costruire, dobbiamo. Tant'è vero che qui anche il Salmo, vedete, si parla dei figli, si parla del padre, non si parla della madre, la madre rimane nascosta, verrà fuori nel prossimo Salmo. Però qui è come se implicita, naturalmente la cultura antica, più maschilista, no? Quindi allora rispetto all'uomo che rischia tante volte di sentirsi lui, no? Che è in mano tutto. Allora il Salmo comincia ricordando, dicendo guarda che se nella tua opera, la tua opera non è all'interno dell'opera di Dio, in qualche modo, in vano costruisci. E vedete anche quel vigilare sulla città, perché non è soltanto costruirla, no? Ma poi era nell'antichità e ancora oggi difenderla. Per cui immaginate, no, tutte le schierare, sentinelle, le cose per poter difendere la città forte, eccetera. E allora anche qui difendere la propria vita, difendere la propria vita. E allora, come dire, sì, tu puoi difendere la tua vita, ma se non sperimenti in qualche modo e non ti apri a una custodia di Dio sulla tua vita, è indifendibile. Attenzione, una custodia di vita, cioè no, percepirsi, la Bibbia tante volte parla delle mani di Dio. Noi siamo nelle sue mani, no? Cioè, le sue mani in qualche modo è percepire che comunque andrà e in certi momenti andrà. Poi c'è una malattia da cui, al di là delle malattie con cui dobbiamo lottare e alcune volte vinciamo, ce n'è una che è inguaribile. No, che è la vecchiaia, quella è guarita. No, no, ma lo dico chiaro, chiaro. Però è vero anche che no, un andare in qualche modo verso la morte.
Adesso molta gente ha paura della vecchiaia, la vede male,
Certo, poi a volte,
è un momento di
certo.
grazia.
Cioè, poi è vero anche come uno la vive, cioè nel senso come la vive e come la può vivere, perché laddove che ignata da malattie e da cose è certamente più faticosa, no? Però al di là di questo, l'andare verso la fine, cioè in qualche modo ecco, percepirla, chiedere al Signore prima di tutto, poter fare un'esperienza di sentirsi vigilati. Fra l'altro c'è un salmo. Uno di questi salmi, che è l'altro salmo anche molto conosciuto, che dice appunto, è il 121, no? Che alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto, egli non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenta, non prenderà sonno il custode di Israele, il Signore è il tuo custode, vedete? E poi ancora, il Signore ti custodirà, egli custodirà la tua vita, il Signore ti custodirà. Notate questo salmo come tante volte custode e custodirà, no? È sempre sostantivo e verbo che hanno a che fare, come dire, tante volte il salmista se lo dice perché possiamo percepirlo, perché facciamo fatica a percepirlo, no? E allora il Signore ce lo ridice, ti custodirà. E allora dice appunto, se non percepisci, no, che tutta la tua opera, che pure è necessaria, è all'interno dell'opera di Dio, e il tuo custodire è all'interno di essere custodito, dice invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare, voi che me ne mangiate un pane di fatica. Al suo prediletto egli lo darà nel sonno. Vedete, fra l'altro, il sentire la propria opera all'interno della opera più grande di Dio, che così come noi crediamo, ci aiuta anche a, come dire, a fermarci al nostro. Nel senso che mica a noi ci viene chiesto di fare tutto. Cioè, chi pensa che tutto su di sé è tutto deve fare, e a tutto deve rispondere. Chi sente che invece la sua opera è all'interno dell'opera di Dio, allora può anche cogliere dove la sua opera finisce. Cioè, nel senso che anche rispetto alle altre persone, io che mica le posso salvare. No. Io posso fare tanto, posso, però a un certo punto io quello posso fare, l'altro è. Allora, confido nel Salvatore, che continuerà l'opera, ma tu fino a un certo punto, perché non ti viene chiesto tutto, ti viene chiesto di coinvolgerti nella sua opera. Vedete com'è importante, no, questo qui? E dice, ecco, notate, no? L'opera, l'agire e in qualche modo anche i figli, no? Che sono in un senso bello, opera dell'amore. Opera dell'uomo e della donna, no? Che mettono in opera il loro amore, no? E allora in qualche modo i figli che sono eredità del Signore, ecco, eredità del Signore sono i figli, sua ricompensa è il frutto del grembo, no? Cioè, è interessante questo, che il percepire prima di tutto come il figlio sia eredità, che il Signore ti fa, così come in qualche modo l'eredità ci arriva, no? E quando è cospicua uno ne è ancora più contento, è un dono, no? Prima cosa, non si parla dell'opera, però è dono. Questo è bello perché, no, cioè, in qualche modo ci invita a non impossessarcene. Noi siamo sempre così, le nostre paure, i nostri vuoti, no, ci spingono sempre a voler in qualche modo mettere le mani sopra, no? E allora anche qui i figli sono vostri, sono dono di Dio, no? E allo stesso tempo, ecco, come frecce in mano un guerriero sono i figli avuti in giovinezza. Beato l'uomo che ne appena la faretra, non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici. Significa i figli, un po' nella mentalità antica, ma ancora oggi, no? Cioè non essere soli. Di fronte alle difficoltà della vita. Attenzione, sono i figli e sono anche le relazioni autentiche che, perché poi l'amore sì, passa lì, passa nel un uomo, una donna, eccetera, nella loro vita, eccetera, l'amore passa nelle altre relazioni che durante la nostra vita intessiamo e dove, ecco, possiamo ricevere il dono, a volte deve anche i figli, che non sono nostri ma che in qualche modo fanno riferimento, no, a noi, e in questo senso per esempio, no, anche tanti gesuiti, no, che abbiamo conosciuto, Padre Corcione che è stato qui, no, è stato padre di tanti e tanti l'hanno avuto, tanti figli Padre Corcione, e tanti figli, no, e tanti lo sentono nel cuore di aver avuto un padre, no, cioè, e a volte fratelli. Allora, l'altro salmo invece è il salmo 128, che continua e dice: beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie, della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene, la tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Ecco come è benedetto l'uomo chi teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion, possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita, possa tu vedere i figli dei tuoi figli, pace su Israele. Vedete anche come questo salmo, no, i salmi parlano del quotidiano, della vita di ogni uomo, no? Possa tu vedere i figli dei tuoi figli, possa tu diventare nonno. Cioè, quindi nonna, che quindi possa avere una vita lunga, che possa far vedere i figli dei tuoi figli. Bello, no? È un'immagine, cioè è un desiderio che ci portiamo dentro, no? L'umanità. Allora, intanto notate, la prima parte del Salmo, che poi sono i primi quattro versetti, è inclusa in questo, no? Notate l'inizio: beato chi teme il Signore, versetto 4, ecco come benedetto l'uomo che teme il Signore. E quindi, come dire, c'è il temere il Signore che è beatitudine. Allora sappiamo che, no, ce lo siamo detti tante volte, poi l'avete sentito in tante altre situazioni, temere il Signore nella Bibbia non è temere nel senso che normalmente intendiamo, cioè averne paura, ma temere il Signore è piuttosto quel sentimento di, in qualche modo, di timore, ma non legato alla paura di una punizione o di qualcosa di contro, no? Ma di una perdita. Cioè, non so, ciascuno di noi ha delle cose preziose, non necessariamente in termini economici, a cui ci tiene, a cui è legato, perché, no, è qualcosa di importante della propria vita, che, no, o delle persone, cioè, che si ha paura di perdere, no? E allora in qualche modo, no, cioè si teme, no? Si teme, ma per un bene, per qualcosa che ha E allora, come dire, chi ha fatto in qualche modo esperienza del Dio della vita, no? Ci tiene, in termini biblici, lo teme, ma non appunto il loro. Cioè, sa che è importante e sa che perdere lui è perdere tutto. Allora, in questo senso, beato, no? Felice, perché ha colto no, il senso profondo di un Dio che, attenzione, che poi non è solo lui, ma tutto in lui, tutto da lui e tutto in lui. Questo è importante, perché a volte ci hanno fatto passare, a volte per innalzare Dio si buttava su tutto il resto, no? Cioè, Dio solo conta, tutto il resto passa. Una volta ascoltavo uno che cercava di fare un po' di propaganda vocazionale per avere, per i preti, per dei ragazzi, che diceva: ma una donna, poi diceva sì, tu la vedi bella, giovane, adesso, ma poi invecchierà. Il Signore invece, vedete, no? Allora, da una parte denigrare, da una parte innalzare, cioè, no, io penso che questo non sia, purtroppo si fa ancora, ma non è cristiano, non ha niente a che fare con il Dio di Gesù Cristo, no? Dove il suo essere tutto non è essere solo lui e tutto il resto è schifezza, no? No, ma il fatto che lui ti dà tutto. C'è in lui tutto, l'amicizia, la bellezza dell'amore, la donna, no? La donna, l'uomo, no? Eccetera, eccetera, e tutto in lui. E allora, in questo senso, no? Beato chi scopre questo e cammina nelle sue vie. Notate, è un sentimento interiore ed è un comportamento concreto. Il camminare è concretamente. Comportarsi, camminare nelle vie di Dio. E poi, ecco, questa, come dire, questo camminare, notate, temere, il versetto 4 torna a temere, camminare, essere benedetto. Quindi, la beatitudine di chi teme il Signore, il camminare fa sperimentare la sua benedizione. Camminare nelle sue vie fa sperimentare la sua benedizione. E in che cosa si concretizza? Per questa bellissima immagine, no? Di una famiglia, qui una famiglia tradizionale, naturalmente, dove l'uomo è la fatica delle mani, la donna l'intimità della casa, e questo è naturalmente culturale. Però ecco questa, vedete, no? Nelle fatiche delle tue mani ti nutrirai, il lavoro che porta appunto la vita, il pane, sarai felice e avrai ogni bene, la tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa. È un rapporto di vita intenso che apre alla vita, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Ecco, e allora poi la benedizione. Questa, appunto, come vedete anche nella Bibbia, può essere presa proprio come una benedizione sul fedele, cioè qui anche l'idea che, arrivati al Tempio, uno si preparava a entrare, probabilmente lui con la sua famiglia, e c'era un levita, no, che faceva una ammonizione, ricordando che benedetto, e alla fine dando una benedizione a questa famiglia di pellegrini, no, dicendo: ti benedica il Signore, possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Vedete, la famiglia nella città, non è mai solo la famiglia chiusa nella, no, quasi in un sogno, ma la famiglia nella città, Gerusalemme. E possa tu vedere i figli dei tuoi figli, pace su Israele, città, cioè famiglia, città, popolo. Famiglia, città, popolo. E l'ultimo salmo è un altro salmo che Di per sé ci sarebbe anche questo salmo che ha a che fare sempre con un ambito familiare, che è l'altro bello, il 131, lo leggiamo velocemente, che sempre di questi salmi graduali, dove dice il canto delle salite di Davide, e dice appunto: Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto, non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Io invece resto quieto e sereno come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato in me l'anima mia. Israele attende al Signore da ora e sempre, per sempre. Anche questo è un salmo bello, no? Questo si potrebbe imparare facilmente a memoria, non è lungo, no? E il salmo inizia dicendo appunto di chi nel pellegrinaggio della vita ha imparato a non esaltarsi nel senso negativo del termine, no? Cioè nel senso che tante volte c'è sempre questa menzogna che ci portiamo nel cuore, che per vivere dobbiamo essere più degli altri, più degli altri. Cioè veramente, per cui bisogna scalare, no? Salire i gradini della scala sociale per affermarsi, per essere qualcuno. Si diceva, no, e lo vediamo anche, che la televisione con la grande fascinazione, no? Cioè che per almeno 15 minuti tu possa essere famoso. C'è anche questi nostri ragazzi che, poveretti, no, che vengono macinati e consumati dalla televisione in questi show, in queste cose, per far soldi, naturalmente loro vengono consumati, perché poi tra l'altro sappiamo, tutte grandi luci, dopo neanche un mese, due mesi, non li conosce più nessuno, no? Perché poi tra l'altro la macchina consumistica deve bruciare tutto, no? Però tu li vedi, dici, ecco, io, qual è la cosa che cerchi di più? Che possa, no, essere guardata, fare un concerto, no, e tanta gente di qua, tutti gridano il mio nome, che io possa essere in alto, no? Come se la vita è quello, no? Che tu possa. Allora soltanto che per arrivare a quello uno tante volte mette in gioco tutto e tutti, con ogni mezzo. E allora qui è l'uomo che ha imparato a essere se stesso, cioè a vivere di quello che è. Naturalmente qui non è l'atteggiamento di chi non deve aver cura di sé, crescere, poter fiorire, ma l'altra cosa è di chi lo fa con l'angoscia del confronto, no? Di dover essere sempre più degli altri, più degli altri. Pensate anche alla pubblicità, tante volte, no? Cioè, gioca proprio su questa cosa, cioè che se tu hai quel prodotto, no? Tu sei, pensate, tutto il mondo intorno a te. C'era questo slogan, no? Di una pubblicità qualche anno fa, tutto il mondo intorno a te, no? Tu sei unico, sarai unico.
L'uomo che non deve generare.
E allora il Salmo. Il Salmo appunto esprime questo sentimento di chi ha imparato a vivere del dono ricevuto. Vedete, non guardano in alto. Ricordate che Maria dirà ha rovesciato i potenti dai troni. Cioè, c'è questa cosa qui, non pensate, il potente deve stare in alto. Il potente deve stare in alto. I luoghi sono simbolici, no? Per cui il trono deve stare in alto, perché sei in alto e tu devi stare in basso, no? Cioè questo è anche nella chiesa a volte, no? Il trono dove. Allora, per cui ci dà fastidio a volte, no? Tanti, adesso anche questo Papa che gli piace stare con la gente, no? In mezzo, no? No, no, il Papa deve essere il Papa, cioè, che il Papa sta in alto, eccetera. Io invece resto quieto e sereno come un bimbo svezzato in braccio alla sua madre. Attenzione, bimbo svezzato significa, vedete, un bimbo, qui lo sapete, no? Cioè, uno che già non è più legato al seno materno, no? Ma cioè, comincia a muoversi, la madre lo segue, cioè, da lontano, cioè, ma lui comincia a muoversi. Per cui è interessante, non è come il bimbo al seno della madre, ma il bimbo svezzato, cioè c'è una distanza. È bello questo, no? Perché non è la fusionalità, che in alcune tradizioni religiose orientali c'è questa ricerca del fusionale, del io non ci sarò più, sarò nel nulla. No, per noi cristiani noi ci saremo sempre, grazie a Dio, almeno per me. Io un po' ci tengo a esserci, cioè, se vuoi, ma, no. Ma questa madre mi abbraccia in seno, ma io sono svezzato. Sono svezzato, c'è una distanza. E allora, ecco, come un bimbo svezzato è l'anima mia. Israele attende al Signore ora e sempre. Ultimo, i salmi, e poi diciamo qualcosa sulle coppie. Il 133, che esce un po' di più dalla dimensione strettamente di coppia per la dimensione della fraternità, in cui anche la coppia è coinvolta, no? Il salmo 133 è questo bellissimo salmo che conosciamo, questo lo conosciamo. Canto delle salite di Davide. Ecco com'è bello e com'è dolce che i fratelli vivano insieme, e come olio prezioso versato sul capo, che scende sulla barba, la barba di Aaron, che scende sull'orlo della sua veste, e come la rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion, perché là il Signore manda la benedizione e la vita per sempre. E allora questo salmo che canta la fraternità, no? Bella e dolce che i fratelli vivano insieme. E naturalmente, come dire, è qualcosa che intuiamo e fatichiamo, perché naturalmente noi siamo figli di Caino. E l'altro giorno che ho fatto un incontro con i preti di Otranto, c'è anche il vescovo, allora, dato che il tema era un po' gli Atti degli Apostoli, l'inizio degli Atti, prima ho capito. La prima parola che Pietro dice, parlando alla comunità, cominciando, dopo che la comunità si ricostituisce, no? Cioè dopo che il Signore ascende in cielo, loro vanno a Gerusalemme, Pietro prende la parola e comincia da che cosa? Ricordando Giuda. Che un commentatore diceva, ma voglio dire, si poteva partire da tante altre cose, no? Di dire grazie a Dio siamo qui, no? E ringraziamo il Signore per quello che no, ci ha fatto, cioè partiamo dalle cose. Si comincia da giù. E caspita, no? E allora lui diceva, sì, perché parlando di fraternità si comincia dalle ferite e dalla coscienza che la nostra fraternità è una fraternità dove uno è venuto meno, ma siamo venuti meno tutti. Infatti Pietro dirà, era uno di noi, era uno dei nostri, era uno dei nostri. E però il Signore, eccetera, eccetera, no? Allora, a partire da quelli, ricordando quella bellissima predica di Don Primo Mazzolari, che si può sentire anche su internet, su YouTube, nostro fratello Giuda, vi invito ad ascoltarla, cercate Don Primo Mazzolari, c'è proprio questa predica. E allora io, concludendo, mi sono sentito dire bene, allora noi che siamo tutti fratelli di Giuda, tutti quanti, no? Veniamo da lì. Allora quello che il Salmo dice è dire quello, come dire, a partire dall'opera di Dio e dal nostro impegno nell'opera di Dio, quello è il risultato, che se volete è quello che oggi celebriamo, la Pentecoste, che i fratelli vivono insieme. Da fratelli, da fratelli. E poi queste bellissime immagini, no? È come olio prezioso versato sul capo che scende sulla barba, questo olio profumato con cui si ungevano i sacerdoti sulla barba di Aaron. Cioè la fraternità che ci fa popolo di sacerdoti. È interessante, no? Anche questa cosa qui, che quando nel battesimo poi iniziamo a far parte di un popolo sacerdotale, è perché siamo immessi in una fraternità, a partire da Gesù. E poi olio che ci fa sacerdoti, rugiada che ci dà vita, questa rugiada che viene dall'Ermon. Qui c'è un'immagine arditissima, perché l'Ermon con i 2700 metri è in pratica nel Libano, cioè poi scende e c'è Israele, e bisogna fare quasi 200 o più chilometri per arrivare a Gerusalemme, quindi una rugiada che fa un viaggio incredibile, però la rugiada che è vita, che dà vita, la fraternità che dà vita. E lì il Signore manda la benedizione e la vita per sempre. Vedete, quindi su questi fratelli che imparano a vivere insieme, da fratelli. Allora, due battute su queste coppie neotestamentali. Ce ne sono ancora qualche altro accenno negli Atti, anche si parla nelle lettere di Paolo, di Aquila e Priscilla, ricordate, no? Questi due. Però ecco, proprio due battute la prima coppia che troviamo in Luca, che prima ancora di Maria e Giuseppe, e Zaccaria e Elisabetta, che ci viene detto che erano giusti, capitolo 1 di Luca, Zaccaria e Elisabetta, ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Allora ci dà appunto l'immagine di una coppia anziana e allo stesso tempo, cioè, che erano giusti davanti a Dio, no? La giustizia davanti a Dio è cercare di camminare nelle sue vie e nelle sue parole, nelle sue leggi come parole, come indicazioni di vita, che indicano la vita, indicano il cammino di vita, anche quando vita non c'è, questa sterilità che portano nel grembo, eccetera. Sappiamo, non ci fermiamo su questo, che in cui saranno coinvolti, naturalmente nelle loro vicende c'è tutto anche il simbolismo, cioè il simbolismo di un popolo sacerdotale che pure cerca di camminare nelle vie, ma che è sterile, cioè Israele. E poi sappiamo tutto quanto, l'annuncio a Zaccaria, il suo non credere, la promessa di Dio che si attua anche nonostante l'incredulità, la gioia di Elisabetta, e poi al capitolo 1, versetto 59, 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre Zaccaria. Qui era un po' normale, no? Cioè, come noi facciamo per i nonni, no? Qui il padre in qualche modo, ma sua madre intervenne dicendo no, si chiamerà Giovanni. Giovanni, appunto, che poi Yohanan, Dio dono di Dio in qualche modo, le dissero: non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse, e gli chiese una tavoletta e scrisse Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati, eccetera, eccetera. Allora questo, l'indicazione che ci viene è, si gioca su questo nome, che da una parte appunto c'è una tradizione, e dall'altra parte un'esperienza che in questo caso rompe la tradizione. Non è che sempre bisogna rompere la tradizione, ma laddove in qualche modo c'è qualcosa di più significativo, che cosa? Che il figlio è dono di Dio. È ancora più dono di Dio perché in una situazione di morte ha vinto la vita. Allora questo, come dire, è un'indicazione tanto per i genitori, no? Tante volte sappiamo, come poi voi che avete avuto dei figli, no? Ci sono tanti, ci avete pensato, c'è la tradizione, c'è quello che avete sentito, no? E sentire che il figlio è dono di Dio. E questo a partire dall'imposizione del nome, che dice, e forse dice, sì, dice al figlio che poi porterà il figlio, però in quel momento dice ai genitori, no? Cioè, perché io sto dando quel nome? No? Riconosco che questo figlio viene da Dio? Nella gioia, nel sentire di che è venuto da noi allo stesso tempo che è dono di Dio. E allora ecco un'indicazione. E ultimo, ma non ultimo come ultimo di significato, certamente è l'altra coppia, Maria e Giuseppe, di cui non ci viene detto molto. Intanto perché? Perché il centro è Gesù. Cioè la comunità, i Vangeli, come sappiamo, non sono delle biografie, no? Dove uno dà delle informazioni, quindi oltre a darle di Gesù lo dà dei parenti, sai, i parenti, quello che faceva il padre, faceva questo. No, sono dei documenti di fede, cioè sono dei racconti per annunciare e sperare che l'altro che ascolta questo racconto creda in Gesù. Per cui anche quello che ci viene detto di Maria e di Giuseppe è legato a Gesù, quindi dobbiamo stare molto attenti a proiettare. A volte no, si sono adattati anche dei romanzi, poi dei libri, no, di Giuseppe, parlando un po' del... Sì, va bene, noi proiettiamo quello che tante volte è l'esperienza umana migliore, però ricordando che sono le nostre proiezioni. Nell'antichità l'icona dell'amore umano non era Maria Giuseppe, l'icona della famiglia non era Maria Giuseppe. L'icona che oggi vedete in giro di, a volte di Giuseppe che abbraccia Maria, no, Maria cioè, presa dall'abbraccio di Giuseppe in mezzo al bambino, un'icona moderna rispetto alla quale la tradizione antica si straccerebbe le lenti. Perché? Perché dice quello è un mistero, lasciamolo lì, perché rischiamo tantissimo di proiettare nostre visioni, lì c'è un mistero. E allora l'icona della famiglia era Gioacchino e Anna, una bellissima icona dove i due sono abbracciati, infatti sono guancia sulla guancia, un'icona unica, no? Anche per questa intimità, per questa che c'è, bellissima. E allora in qualche modo si dice, in questo che la tradizione non evangelici dicono di Gioacchino e Anna, lì c'è, no? Allora, e quindi che cosa possiamo cogliere? Beh, intanto cogliamo che Maria e Giuseppe, da quello che ci viene detto, non si parlano mai. Non c'è mai, voi sapete che noi abbiamo Maria e Giuseppe nei Vangeli dell'infanzia, cioè dove c'è Luca, dove viene fuori più Maria. Giuseppe non c'è. Matteo, dove viene fuori più Giuseppe. E poi nei Vangeli di Gesù adulto, Giuseppe non ci sarà più e noi presumiamo che sia morto. Però allora riguardo alla gioia dell'infanzia intanto non c'è parola. Allora qui non possiamo dire, noi cogliamo un aspetto, non è che da lì diciamo non si sono mai parlati, no, cioè, però come dire che c'è anche il silenzio, cioè c'è, noi presumiamo verosimilmente che c'è stata parola, c'è anche il silenzio. Cioè, nel senso che una patologia delle relazioni è non parlare mai, ma anche una patologia delle relazioni è parlare troppo. Cioè, la parola ha senso, c'è anche il silenzio. Se non c'è parola e silenzio, o da una parte o dall'altra, si è malati, si sta male. Allora è molto bello anche questo, no? Cioè, di un silenzio che poi, legato alla parola, è anche comunicazione. No? Il Coelho dice c'è un tempo per parlare, c'è un tempo per piacere. E quindi allora un comunicare, un intendersi, no? Anche insieme a questo silenzio. E poi un'altra cosa di questo Matteo è che c'è un cercare il bene dell'altro anche quando la vita sembra presentare situazioni insormontabili, di blocco. Cioè, ricordate Matteo che ci dice che a un certo punto Giuseppe dice appunto nel capitolo 1: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Allora, intanto, vedete, no? L'essere giusto, che significa anche prendere atto di una situazione che apparentemente, o almeno da quello che una lettura delle orate dice, che quella situazione è finita, la nostra relazione è finita. No, nel senso che appunto se un uomo, voglio dire, vale qui essere incinta per la donna, ma se una donna a un certo punto credesse che l'uomo che sta per sposare sta con un'altra, cosa trae le conseguenze, no? La relazione è finita. E allora lui da una parte trae le conseguenze, e dall'altra parte cerca appunto di non danneggiare, no? Il più possibile Maria, a cui vuol bene. E fra l'altro, vedete, qui dice era un uomo giusto, non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Appunto, cerca di trovare delle vie difficilissime in una situazione, perché il fidanzamento non era solo come da noi il fidanzamento. Oggi il fidanzamento no, è una cosa molto così. Un po' qualche generazione fa, non lo so, era già, no, c'era un fidanzamento fuori casa, c'era un fidanzamento in casa, e quando si era in casa, rompere quel fidanzamento era problematico, no? C'erano dei gradi, se volete, forse aveva un senso anche maggiore, no? Cioè, oggi si entra immediatamente in casa, immediatamente, e poi si esce quando con grandissima facilità e con grandissima sofferenza, tante volte. E allora, qui il fidanzamento era già un atto pubblico, di fatto erano sposati, anche se non c'era stata la celebrazione, eccetera, no? Per cui ripudiarla in segreto, come fare? Cioè, perché si sarebbe dovuto sapere in qualche modo che non il matrimonio non si doveva fare più. Cioè, immaginate poi questi contesti familiari molto stretti, il clan, in un villaggio. Allora, però in questo c'è, come dire, il tentativo di continuare a voler bene anche in una fine di una relazione. Cos'era un insetto?
Un ragno.
Ah, va bene. Allora questo, ecco, fin tanto che poi qui si parla di un angelo, un annuncio, un sogno, certamente un'esperienza di cogliere, probabilmente anche le parole di Maria gli avrà detto, perché poi Maria gli avrà detto qualche cosa, no? Quindi in qualcosa che lui, aiutato dallo Spirito e da quel, in quell'amore, no, che sentiva verso Maria, appunto, coglierà di essere dentro un'opera di Dio e si coinvolgerà. Bene, allora vedete appunto, un po' io riesco a dire poco, un po' i testi ci lasciano veramente dire poco di Maria e di Giuseppe, perché poi voi sapete che si dice, no, che anche rispetto ai fratelli di Gesù, fratelli e sorelle di Gesù di cui si parla nei Vangeli, allora lì ce la risolviamo immediatamente. Se voi pensate che sono cugini, allora siete cattolici. Se pensate che sono fratellastri, perché un Vangelo apocrifo, il protovangelo di Giacomo, racconterebbe che Giuseppe era un vedovo che aveva dei figli di un precedente matrimonio e poi sposa Maria perché gliela danno lì al tempio e non poteva restare più, allora siete ortodossi, va bene, se credete questo. Se credete che invece sono fratelli e sorelle di carne, siete protestanti.
Ah, ecco.
Scegliete voi, siete cristiani in ogni caso, in ogni caso siete cristiani, ma queste tre interpretazioni ci fanno appartenere a tre chiese diverse.
Destinate a sposarsi,
no, no,